La tutela della libertà personale, come vedete, ha una sfumatura, no? E noi l'abbiamo pensata, non noi, insomma, da sempre, dalla Magna Carta in poi, si è pensata come tutela della persona fisica. Però vediamo che ha diramazioni che vanno verso la tutela della dignità personale. Sì, della dignità dell'uomo personale, va bene, sì. Il problema della degradazione. E ci si può domandare, è altrettanto intensa questa tutela? E per farvi l'esempio di questo problema, io vi pongo un'altra estensione della libertà personale, che è la libertà di domicilio. Il 14 protegge la libertà di domicilio, bell'icona della casa. È per questo che l'abbiamo pensata, è per questo che è stata pensata. Quando si pensa alla libertà di domicilio, uno si immagina che ci sia una tutela della propria abitazione. In realtà la tutela del domicilio non è così limitata. Qui si è molto discusso di quale sia la definizione di domicilio per la Corte Costituzionale, per la Costituzione, perché abbiamo definizione di domicilio per il Codice Civile, che è una cosa che non c'entra molto, perché uno elegge domicilio dove vuole. Se uno, per esempio, vuole fare un ricorso in Cassazione, deve eleggere domicilio a Roma, presso qualche avvocato, o anche per fare un ricorso alla Corte Costituzionale, si è domiciliato presso un avvocato, il che significa che tutte le comunicazioni che il Tribunale deve fare al ricorrente le fa l'avvocato. Per cui il domicilio è una cosa fittizia, mentre la residenza è unica per il Codice Civile, e dove voi avete la vostra abitazione, il domicilio può essere multiplo. E la dimora, che è un terzo concetto, è una questione di fatto. Io posso dimorare in albergo quando vengo a Ferrara, ma non è quello né il mio domicilio né la mia residenza. Per cui nel diritto privato il concetto è molto diverso da quello del diritto costituzionale. Mentre è molto simile il concetto nel diritto penale, perché il diritto penale fa proprio riferimento all'abitazione e ai luoghi connessi all'abitazione. Che può voler dire la cantina, il garage, il giardino, eccetera. Ma la Corte Costituzionale è andata ben oltre a queste definizioni, già vi accennavo, giungendo per esempio a dire che domicilio il bagagliaio della macchina. Questo è domicilio. Che cosa era successo? Legge liberticida sulla raccolta dei funghi, e il furbacchiotto in provincia di Trento che scende con i sacchi di porcini, arriva la guardia forestale e lui rapidissimo li mette dentro nel cofano della macchina. E la guardia forestale fa: lei prende la funghi? No. Apra il bagagliaio? No. È il mio domicilio. Allora questa scemenza è andata alla Corte Costituzionale. Come vedete, da casi da nulla nascono sentenze importanti. E la Corte Costituzionale ha detto che non c'era nessun potere in capo di un corpo di polizia di ispezionare il domicilio. Anche perché qui non valgono le leggi speciali per motivi economici, fiscali, né per motivi di salute. Non stava cercando il fungo velenoso, stava cercando semplicemente di verificare l'infrazione di una legge provinciale della provincia di Trento. E, per esempio, domicilio è il caso Maroni, quando è stato un caso clamoroso in cui il giudice ha ordinato l'perquisizione della sede della Lega, e questi hanno messo fuori tutte le stanze un bigliettino di carta dicendo: studio personale dell'onorevole Maroni, dicendo: ah no, questo è lo studio dell'onorevole Maroni, per cui scatta una tutela particolare che è quella del deputato a cui hanno tolto l'autorizzazione a procedere per il processo penale, però il Parlamento deve autorizzare sia le perquisizioni che l'intercettazione che le misure limitative di libertà personale. E quindi, scrivendo fuori tutte le stanze onorevole Maroni, questi hanno protetto l'intera sede. Anche quella diventa un domicilio. L'ufficio è un domicilio, la cantina è un domicilio, il garage è un domicilio, la tenda, la roulotte, il campo, vi ho già fatto questo gioco, sono tutti entità che sono considerabili come protette dall'articolo 14 in quanto luogo riservato, con potestas excludendi, potere di esclusione. E già vi raccontavo che la Cassazione nella centesima sentenza ha detto per esempio che la stanza in un ospedale non è domicilio perché non c'è lo ius excludendi, in quanto le infermiere e i medici entrano quando vogliono. Vedete, è una definizione che ha molti elementi di elasticità, parte da un bene sicuro che è la propria casa, e finisce con sfumare, e sfuma parecchio, perché qui si pone il problema di che cosa sia tutto ciò che sta tra la persona e il domicilio. Per esempio, la borsa è considerata libertà personale, cioè il mio portafoglio, il mio zaino, la borsetta, le cose che stanno attorno al corpo hanno una continuazione del corpo. Non mi possono perquisire la borsa perché quella è la mia libertà personale, ha le stesse garanzie. E certo che se io la borsa la lascio da qualche parte, è difficile dire che è ancora libertà personale. Per cui, tipicamente la valigia, già la valigia potrebbe essere una cosa diversa, una valigia con le ruote. Probabilmente è già qualcosa di diverso, perché è discutibile se sia ancora libertà personale o sia già domicilio. Sicuramente protetta. Sicuramente protetta, nessuno può aprire, se non nei casi previsti dalla legge e dalla Costituzione. È chiaro che se io lascio una valigia incustodita e nella sala d'aspetto di una stazione, dopo un poco arrivano i carabinieri, cominciano a guardare intorno, sentire se fa tic tac, fiutare, e poi mandano qualcuno che è inconsapevole a aprirla perché hanno paura che sia esplosivo. Ma tutto questo è previsto in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge. L'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore dall'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di effetto. È il classico caso del reato in flagranza, oppure di pericolo. La valigia abbandonata può costituire un pericolo, e allora la polizia, siccome teme che ci possa essere un reato di strage, in base al codice penale ha il potere di aprirla per verificare. Rientra in questa previsione. Ci sarebbe molto da dire su questa previsione, ma è anche interessante, è una di quelle ipotesi, come dire, che creano una certa attenuazione. Tutti scappano, ma il poliziotto vede voi e dice: lui sta scappando, lui è delinquente, e vi acchiappa. Vi acchiappa esercitando un potere che gli dà il codice di procedura penale, e l'unica garanzia che vi dà è che lui immediatamente deve portarvi davanti al giudice. Il codice di procedura dice entro 24 ore deve essere consegnato al procuratore della Repubblica, al PM, il quale, chiamato l'avvocato, lo interroga. Se scopre che non c'entra niente, lo libera, se no chiede al giudice entro 48 ore la convalida. E il giudice, anche se è in ferie, deve dare il provvedimento entro 48 ore. Per 96 ore ve la vedete un po' brutta, ma è quello lo spazio massimo. Ovviamente poi il giudice può dire no, è vero, lui è, c'è il sospetto che sia il vero delinquente, quindi confermo l'arresto e voi state dentro come misura di prevenzione in attesa di processo, che è quello che capita al 60% della gente che c'è in carcere attualmente. Bene, allora vedete anche qui questo giochino vi dà l'idea di come la tutela dei beni sia una tutela continua, perché tra qui e qui c'è continuità. La tutela della libertà personale si distingue da quella del domicilio. L'articolo 14 dice non vi possono eseguire ispezioni e perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte dalla tutela della libertà personale, per cui c'è un rinvio alla tutela della libertà personale, il 14 rinvia al 13, no? Per cui a un certo punto uno può anche fregarsene di che cosa sia la valigia, che stia nel 13 e che stia nel 14 comunque tutelata, solo che poi il terzo comma dice gli accertamenti e le ispezioni, non le perquisizioni, per motivi di sanità e incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati dalle leggi speciali, e quindi per il domicilio esiste un'attenuazione delle discipline, mentre qui è 100%, lì incomincia a essere 95%, c'è un'attenuazione che vi dicevo prima, per cui certe attività sono consentite senza autorizzazione del giudice, e quindi può essere interessante sapere cosa sia domicilio. Io, imprenditore truffaldino, sapendo che arriva la polizia tributaria, metto tutti i miei documenti contabili dentro una valigia e me la tengo così. A quel punto è fondamentale sapere se è domicilio o libertà personale. È fondamentale saperlo. E come lo sappiamo? Non lo sappiamo. Dovremmo attendere che un giudice ce lo dica. Evidentemente un evento non ancora successo, o chi lo ha subito non ha pensato di trarne le conseguenze di reazione. Notate che se mi costringono a consegnare la valigia, ma io di fronte al giudice e di fronte alla Corte Costituzionale ottengo una sentenza che mi dice che quello era mia libertà personale e non domicilio, le prove trovate dentro quella valigia non sono valide nel processo. Per cui possono trovare anche che io ho truffato lo Stato per 30 anni non pagando le tasse e corrompendo tutti, ma non possono processarmi perché sono prove illegittime. Capite l'importanza? Altra cosa. Facciamo un salto e andiamo a leggere l'articolo 32. La dignità personale è il 2 più 3. E adesso siamo al 32. Che verrà... Si capisce che questa è una siringa? Ecco, problema della siringa. La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo. Vedete che qui non è inviolabile, ma è un fondamentale diritto dell'individuo. È interesse della collettività. Secondo comma, che è quello attualmente più discusso e invocato, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Vedete, l'articolo 32 in che maniera ci viene in discorso? Perché qui si parla di un trattamento sanitario obbligatorio, TSO, si chiama in codice. TSO significa che, per esempio, noi siamo sottoposti obbligatoriamente a certe vaccinazioni. La vaccinazione, siringa, è una TSO. Se noi diamo fuori di matto e incominciamo a girare minacciando la gente, ci acchiappano e ci mettono in manicomio. e quello è un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. E sono tutte misure che incidono sulla libertà personale. Quando il medico con aria satanica si avvicina con la siringa al braccio del bambino, lui giustamente reagisce urlando. Perché? Perché si vede minacciato nel suo soma, nella sua persona. Che cosa c'è di diverso da una siringa fatta per iniettare il ministero della verità, per interrogarmi meglio, e una siringa fatta per risparmiarmi l'influenza, col cavolo che la faccio? Quello non è obbligatorio, ma alcune vaccinazioni sono obbligatorie. Allora la risposta è non che la siringa sia diversa e neanche che ci sia un interesse della collettività che predomina in fin dei conti. Perché, per esempio, sapere se io sto guidando sotto gli effetti dell'ecstasis di un litro e mezzo di grappa ha un interesse per la collettività forse maggiore che iniettarmi un vaccino che mi protegge dalla poliomielite, che tra l'altro non è infettiva, per cui perché mai. È un interesse della collettività, però, che in un caso ricade sotto l'articolo 13 e l'altro ricade sotto l'articolo 32. E questo, ancora una volta, è determinato semplicemente dal concetto di dignità personale. Nel senso che si ragiona in questi termini, mentre accertare il tuo grado di alcol o di sostanze psicotrope nel sangue è un gesto che implica un giudizio negativo su di te. Tu stai barcollando, stai guidando come un cretino, puzzi che sembri una capra ubriaca e così via. Il fare un'iniezione, un vaccino per prevenzione della malattia non implica alcun giudizio. È un provvedimento assunto per l'intera collettività, non sulla tua persona a carico tuo per delle ragioni che sono imputabili a te. Non c'è un giudizio sulla persona, esattamente, e quindi non c'è la degradazione della dignità della persona. Questa è la differenza. Vedete che è una differenza alquanto sottile, ma è la differenza che cambia a casa e fa passare la siringa dalla tutela dell'articolo 13, che è assoluta, alla tutela dell'articolo 32, che non è più così assoluta. C'è una riserva di legge, ma non c'è l'intervento del giudice. C'è sempre la riserva di legge, no? L'articolo 32 dice non può essere obbligato se non per disposizione di legge. A parte che probabilmente questa non è una riserva assoluta, non è che ogni vaccino sia assistito da una legge che prevede il vaccino, ma c'è una legge generale e poi ci sono atti amministrativi, per cui già scende il livello di protezione della riserva di legge, ma poi non c'è l'ordine del giudice. Ci sarebbe anche un po' stupido, no? Che per un vaccino ci sia un precetto del giudice. Mentre per la misura limitativa della persona ci deve essere un precetto del giudice, perché quell'elemento di discrezionalità è esattamente l'elemento di degradazione dell'individuo. È il giudizio sulla persona. E il giudizio della persona deve farlo un giudice e non può farlo l'amministrazione. Vedete come le norme della Costituzione tendono in qualche modo a agganciarsi l'una all'altra e a creare un ombrello di protezione che è costante. Vi dicevo prima che la libertà personale continua con protezione della corrispondenza, la segretezza della corrispondenza. Dice l'articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può venire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Ancora una volta vedete che lo schema della disciplina è quello della libertà personale, inviolabilità, limitazione coperta da riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione. La corrispondenza sicuramente sta in un ambiente diverso sia dal domicilio che dalla libertà personale, e la comunicazione con le persone. Ora, sul concetto di corrispondenza poi si potrebbe lavorare un bel po', perché quello che il nostro costituente aveva in mente era essenzialmente la lettera. La lettera e la telefonata. Tra l'altro, allora gli strumenti di intercettazione delle telefonate non erano così sofisticati. Il problema era la corrispondenza. Pensate oggi come il mondo della comunicazione si è completamente cambiato. Tanto è vero che nel codice penale sono intervenuti introducendo reati di informatici, alcuni di quelli dei quali sono preordinati a tutela della corrispondenza, per cui la mail, la corrispondenza elettronica, riceve la stessa protezione che riceve la corrispondenza cartacea. Ecco, il problema è... Scusate, spero che vi piaccia il concerto per clarinetto di mano. Concerto di Mozart, clarinetto orchestra. Ma non era che di questo che volevo parlarvi. Facciamo che lo chiediamo. Capite? Sì, la corrispondenza è una cosa che si stacca dalla persona, ma appartiene a una tutela che è legata alla persona quasi quanto il domicilio, cioè quell'ambito di attività riservata, per cui aprire la lettera di una persona è violarne la sua personalità. Certo, non è violarne fisicamente la persona, aprire la lettera è molto meglio che sottoporre a perquisizioni personali, molto meno invasiva, però è sempre una violazione di una sfera privata. Allora noi in realtà stiamo parlando qui attorno di tutti questi articoli, adesso stiamo parlando del 15, che riguarda la lettera, questa è facile, e stiamo parlando di un bene giuridico che si materializza nella habeas corpus, materializza nella casa, si materializza nella valigia, si materializza nella siringa, si materializza nella lettera, ma è sempre lo stesso bene giuridico, che è quello della sfera personale. Quando la Corte dice l'ammonizione o l'ammonimento viola la dignità personale, sta parlando di una sublimazione del bene, sta parlando della libertà personale, del soma, ma lo ha sublimato in una sfera che è una sfera morale. Questa sfera morale è la sfera poi che ricuce anche tutto ciò che è domicilio. Perché a qualsiasi persona voi chiediate, ma lo stipo del circolo della palestra, con sopra scritto Roberto Bin, è mio domicilio, vi dice, ma tu sei scemo, no? Non c'è, o che il bagagliaio della macchina sia domicilio, non c'è questa relazione immediata. Per cui la relazione si costruisce soltanto attraverso un processo, diciamo, di estensione analogica. Cioè ragionando su quale sia la ratio della tutela. La ratio della tutela non è la protezione dei quattro muri di casa, la ratio della tutela è la protezione di un bene che è il bene della sfera esclusiva della persona. Non soltanto di dove uno abita o dove gira tranquillamente in mutande, ma anche di una sfera, perché circolare in mutande per lo tipo dello spogliatoio non avrebbe molto senso, ma è dove uno può escludere gli altri e tenere i beni della sua vita. E questo è, in fin dei conti, anche la corrispondenza, no? In fin dei conti è la stessa cosa, io alla corrispondenza affido spesso e volentieri pezzi molto intimi della mia vita. Più o meno la telefonata. perché la telefonata è sempre una cosa che... Ma se ho da comunicare qualcosa di veramente personale, lo comunico tramite magari mail, ma sempre in forma di posta, di lettera, di comunicazione epistolare. Difficilmente mando in giro un pacchetto con dentro o la mia borsa, ma magari nella mia borsa c'ho delle cose molto personali. Non lo so, devo pensarci. Capite? Allora, capite che la ratio di questi istituti di che creano i diritti è una ratio abbastanza unitaria. E questo spiega perché in fondo di tutte queste cose noi abbiamo difficoltà a trovare casi che siano fuori da tutela. Cioè non abbiamo difficoltà a trovare manifestazioni nella nostra vita in cui noi poniamo qualche partita della nostra, qualche pezzo della nostra personalità che non sia munito di tutele. Episodio classico, i tabulati telefonici. Che questa è una sentenza della Corte metà anni 90, molto importante. Cos'è il tabulato telefonico? Il tabulato telefonico è il tabulato che ha qualsiasi compagnia telefonica delle telefonate effettuate. Non dei contenuti, ma del fatto di avere la telefonata e la sua durata. È chiaro che se uno la notte verso mezzanotte e mezza sta 40 minuti sempre con un numero di telefono, insomma, qualcosa della sua vita privata probabilmente si scopre. No? E di conseguenza la Corte ha detto i tabulati telefonici non sono coperti dall'articolo 15, perché non sono corrispondenze. La corrispondenza è il contenuto. Quello che è protetto è il contenuto della lettera, non la busta. La busta della lettera non è protetta. Ma l'informazione sul fatto di avere telefonato a qualche numero è di per sé stessa un'informazione riservata. E questa protezione dove sta? Ma chi se ne importa, ha detto la Corte. C'è. È una protezione che si innesta intorno al concetto di privacy, di riservatezza. Questo concetto senza casa, non c'è nessun articolo del codice che parla di riservatezza. Per cui per comodità la si può fare risalire all'articolo 2, i diritti inviolabili. La si può, non vi piace il 2? Va bene, allora il 15. Non vi piace il 15? Allora il 14. Vogliamo fare il 13, non se ne parla più? Oppure facciamo il combinato disposto. Il combinato disposto è la classica minestra che in tutti i ricorsi degli avvocati è abusata, perché si dice, va bene, tanto io li cito tutti, il combinato disposto dell'articolo 2, 3, 13, 14, 15, 16 e perché no 21, e così li ho presi tutti, non magari servirà alla bisogna, ma il concetto del combinato disposto è che non c'è una disposizione espressa che ti riconosca quel bene, ma la protezione di quel bene viene dalla combinazione di più basi normative. Ecco che dalla combinazione di più basi normative noi abbiamo trovato nella riservatezza la ratio di una serie di discipline puntualmente previste da specifici articoli della Costituzione. È un risultato di una cooperazione tra più articoli della Costituzione, ma è anche la ratio. Il che significa che quando noi troviamo un bene interessante, un bene rilevante, e questo bene rilevante lo possiamo mettere in relazione con i diritti di personalità, abbiamo trovato una strategia per ficcarli in qualche modo nella protezione. Esempio che già vi ho fatto, altra sentenza storica, questa metà anni 80, sulla i transessuali e l'identità personale. Problema scabroso di un transessuale che chiede la registrazione del cambiamento di sesso. L'ufficiale dell'anagrafe gli risponde di no, esattamente come sta rispondendo di no agli omosessuali che vogliono fare le pubblicazioni di nozze. A fine febbraio abbiamo qua un seminario su un caso pendente di fronte alla Corte. e due casi, forse saranno quattro, pendenti di fronte alla Corte, perché il problema sta per essere posto, sta per essere giudicato dalla Corte Costituzionale, è un problema di identità personale. Allora, il fatto di ottenere un cambiamento di iscrizione anagrafica è un diritto o non è un diritto? È un diritto costituzionale o non è un diritto costituzionale? La legge dell'anagrafe non riconosceva il diritto, per cui il problema era non riconoscere questo diritto viola contro qualche garanzia costituzionale? Ma voi immaginate se la nostra Costituzione parla di transessuali? Non parla neanche di sesso, neanche il codice civile parla di sesso. Infatti una delle basi su cui si costruisce il ricorso degli omosessuali è che in nessuna parte del codice civile si dice che i coniugi devono essere di sesso diverso. Nessuna parte, non si dice. Per una pudicizia tipicamente del nostro giurista. Allora, la Corte Costituzionale ha ragionato essenzialmente sull'articolo 2, ma avendo di fronte probabilmente, non l'ho anche citato più volte, l'articolo 13, cioè un concetto di libertà personale che si stacca dalla protezione del corpo per incentrarsi sulla protezione dei diritti di personalità, su quello che è la dignità dell'uomo, con un ragionamento molto avanzato sull'esigenza di mettere insieme soma e psiche, cioè di riportare la persona a un rispetto di se stessi, e questo l'ha tenuto dentro a un diritto di personalità, un diritto di identità personale, che forse ha come sua base in parte l'articolo 13 e in parte quel buffo articolo che vi citavo prima, che è l'articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. Anche in questo articolo, siamo arrivati addirittura al 22, questo non me l'aspettavo, anche questo articolo finisce con essere un articolo che sta in questo sistema di copertura. Un sistema di copertura. Diritto al nome e un diritto all'identità. E questo diritto di identità può essere anche il diritto all'identità sessuale. Vedete la complessità del disegno? O meglio, questa non è la complessità del disegno, perché questo disegno è del tutto estraneo ai nostri costituenti. Non avevano questo in mente i nostri costituenti. Ma questo è un disegno che esce dall'applicazione di questi articoli. Quello che significa la Costituzione, parafrasando quello che diceva un noto realista americano, i diritti costituzionali sono quello che la Corte Suprema dice essere. E noi potremmo dire che i diritti costituzionali sono quelli che la Corte Costituzionale riconosce essere, ed è verissimo. Ma la base su cui la Corte Costituzionale riconosce i diritti è fatta da una tensione tra quello che i costituenti hanno messo su carta e quello che la realtà produce ogni giorno. E la realtà produce ogni giorno cose nuove, non solo per la novità delle tecnologie, ma anche per la novità dei rapporti sociali. Cioè, sicuramente il costituente non si pensava neanche lontanamente che ci sarebbe stato il problema del matrimonio tra omosessuali. Immaginiamoci. Voleva mettere anche il matrimonio indissolubile ed è stato tolto per 3 voti. Ma quello non è un problema. Noi non siamo legati a una sorta di pietrificazione di ciò che il costituente conosceva e voleva. Noi siamo legati a una vita delle disposizioni nella società e questa mediazione è fatta dagli apparati dei giudici, non solo della Corte, ma anche dei giudici che rimettono i casi della Corte. E questo è un riempimento continuo e il risultato è che noi abbiamo un sistema di coperture dei diritti di cui io ho usato la metafora dell'ombrello perché mi piace tanto, perché dà l'idea di come funziona, no? E cioè che ognuno di questi articoli è un ombrello e come tutti gli ombrelli tende a proteggere il centro. Uno apre l'ombrello e sicuramente l'acqua in testa non la prende. Ma poi il punto di copertura dell'ombrello è un punto di copertura che non cessa di colpo. È sfumato, dipende da come lo inclini, da come tira il vento, da quanta acqua c'è. E questo insieme di copertura di ombrelli finisce con creare un marciapiede dove uno cammina tranquillamente, sempre protetto. È vero che gli ombrelli hanno la colatura dell'acqua, questo mette un po' in crisi la mia metafora, ma insomma lasciamo stare questi particolari, no? Ma l'idea è quella di avere delle coperture che sono molto intense nel centro del bene e poi tendono un po' ad affievolirsi, ma non cessano mai, perché dopo c'è la protezione che se finisce con essere del 13 e del 14, la mia valigia comunque protetta. E il mio corpo è comunque protetto, anche se finisce nel 32 è comunque protetto. C'è una protezione che cessa nella misura in cui la misura è presa in nome dell'interesse collettivo e non implica una valutazione negativa sulla mia persona. Allora cambia l'ombrello, ma la copertura tende a essere continua.